c'è molto di europeo purtroppo anche in territorio di Cortina. Do immediatamente la parola e penso adesso a Cesare Finzi per la sua testimonianza.
Buongiorno a tutti, io ho purtroppo possibilità di portarmi il ricordo personale vissuto degli eventi legati alla persecuzione degli chiari, alla politica di persecuzione italiana anti-ebraica, fondamentalmente, perché in Italia c'è stata, direi specificamente, in Germania, abbiamo sentito, lo sappiamo, non solo gli ebrei erano ricercati, uccisi, ma tutti diversi. In Italia questo non è stato. In Italia le leggi sono nate come leggi razziali contro gli ebrei. E quindi una specificità in questo senso anche in Italia. Io sono del 1930, quindi un bambino, figlio di una famiglia ebraica ferrarese, io sono di Ferrara, ferrarese da almeno 300 anni, perché un rabbino Finzi nel 1600 era a Ferrara, e quindi direi caratteristiche di un italiano di religione ebraica, ma italiano. Mio padre nel 1915, nato a Ferrara, naturalmente, nel 1915 è partito volontario per la guerra, per completare l'operazione d'Italia. Ha partito, si è confermato, certo, chi più poteva essere considerato fondamentalmente un italiano di mio padre. Eppure, un terribile giorno, il 3 settembre 1938, ricordo la data, io avevo 8 anni, avevo finito il primo ciclo della scuola elementare, all'epoca il primo ciclo terminava proprio con la terza elementare, e quindi sapevo leggere. E un giorno, il 3 settembre, vado a comprare il giornale per mio padre e a carattere comunitario prendono tutta la larghezza della prima pagina, mi trovo davanti insegnanti e studenti ebrei fuori dalle scuole del regno pubblico privato. Pensate a un bambino di 8 anni cosa possa essere stato quello di improvvisamente scoprire che era diverso. Diverso senza spiegarsi di cosa era diverso. Sì, bene, anziché andare in chiesa la domenica, andavo in sinagoga al tempio il sabato, anziché festeggiare la Pasqua cristiana, festeggiavo Pesach. Ma per il resto, io ero un bambino italiano a tutti gli effetti. E improvvisamente scopro che non sono più per lo meno un cittadino italiano come gli altri, non sono più un bambino italiano come gli altri. Non posso andare a scuola, non posso andare alla scuola pubblica. Ma non basta. Due o tre giorni dopo, con mia mamma e il mio fratellino più piccolo, 24 anni più piccolo, vado come al solito a fare un passaggio, come al solito perché era settembre, erano ancora le scuole, non erano incominciate, quindi è naturale andare su a fare. E a parco naturalmente vedo tutti i miei amichetti con cui sono abituato a giocare, mi precipito da loro per giocare. E le mamme che fino al giorno prima di mia mamma, che avevano ospitate, erano state ospiti a casa nostra, c'erano delle brutte giornate e non si poteva andare al giardino, ne mane questi bambini voi, poi tutti i resti, pensate mio padre, tutto. Volontario della guerra 15-18, era stato ferito, eccetera, combattuto per l'Italia, improvvisamente, improvvisamente, non è più niente. Non sto a fare una lunga serie, diciamo così, degli eventi successivi, dei momenti che si sono succedute, non poter avere la radio, non poter avere domestici, non poter andare in villeggiatura, non poter. O il dovere. Per esempio, doversi denunciare un appartenente alla razza ebraica. Perché mio padre, come tutti i padri di famiglia, hanno dovuto andare in comune a denunciare che loro erano appartenenti. E quindi i loro figli, io ho ancora i documenti. Ho ancora i documenti della denuncia, della ricevuta della denuncia fatta da mio padre. Quindi pensate un pochetto cosa possa essere stato. Comunque a Ferrara eravamo a quell'epoca circa 700 ebrei e quindi c'era una piccola scuola bellissima. E bellissima, io vedo un bambino con ricordi di questo tipo. E quindi io ho potuto continuare. Quarta, fatta la quinta, viene il 1940, naturalmente voi sapete perché Mussolini è entrato in guerra, sembrava che la guerra fosse vinta, quindi quanti centinaia di morti e poi praticamente l'Italia si sarebbe potuta sedere a tavola dalla parte dei vincitori. E non è andata così, lo sapete bene. E io ricordo un giorno alla radio, un altoparlante nella piazza, sempre la voce di Mussolini che inneggiava la prossima vittoria, vinceremo. E poi comincia la guerra. Ma io pochi giorni dopo, era il 10 giugno, quando l'Italia è entrata in guerra, pochi giorni dopo io devo presentarmi alla scuola pubblica a dare come privatista l'esame di ammissione alla scuola media. E quel giorno io mi presento insieme con gli altri bambini, perché tutti quanti dovevamo superare l'esame di ammissione alla prima media, quindi non era come adesso che è obbligatoria la frequenza alla media, ma anzi era riservata soltanto a chi riusciva a superare l'esame di ammissione. In genere è abbastanza serio, ma quel giorno gli insegnanti, i professori, i maestri, diciamo prevalentemente, non avevano molto la testa per farci fare l'esame, perché la loro unica preoccupazione era quella: se fosse suonato l'allarme aereo, quale delle sezioni avrebbe dovuto scendere prima nei rifugi? Quella era la preoccupazione. Siamo così di questi insegnanti. Comunque, l'esame è andato e io sono stato ammesso ad una prima media che naturalmente non potevo frequentare. Ho frequentata presso sempre la piccola scuola ebraica di Ferrara, attraverso tutti i professori che erano stati cacciati dalla scuola pubblica, continuava a educare. Educare non è solo una parola. Non soltanto a fare cultura o a insegnare il latino o cosa, ma a educare nello senso della parola. Il mio professore di italiano e latino è stato Giorgio Massaro, professore di matematica e professore del capo veneziano, che era docente all'Università di Padova fino a 38, quindi nomi abbastanza importanti. Comunque, chiaro che l'insegnamento era, come vi dicevo, un insegnamento più umano, più generale, più di cultura generale. Ricordo la professoressa Martina De Bassani che ci insegnava storia e geografia, e forse adesso il giorno d'oggi può darsi che, non so, può darsi che ci avanti la guerra, questo e quest'altro. Praticamente era un tutt'uno, era un complesso che ci faceva proprio vivere, nel vero senso della parola, il momento. Che vivevamo con una realtà storica, una realtà geografica, quindi veramente criteri estremamente moderni. Non vi sto a tediare con altre cose, con persecuzioni, Pino Leoni che è stato picchiato, il tempio Fanese distrutto, e di sento. Comunque, noi in qualche maniera continuiamo a studiare e nel giugno del 1943 io mi trovo a dover sostenere l'esame di terzamento. Arrivato devo presentare, sostenere l'esame di terzamento. A quell'epoca a Ferrara c'era una sola scuola media maschile, una sola scuola media femminile. Thank you. bagnato, ma con un ministro e la figlia lì davanti a lei, e poi saltò fuori con una frase: tanto non attaccherete la malattia. E io scemo, perché ormai avrei dovuto evidentemente capire e sapere che meno si parlava meglio era. Ma la democrazia e la libertà ormai non facevano più parte certamente delle nostre conoscenze. Comunque mi dico, scusi che malattia, io mi sentivo malato. Scusi che malattia, siccome voi ebrei non avete la coda. Sì, voi ebrei non avete la coda. Una professoressa di italiano e di latino, giovane, carina, che poteva veramente credere. E ci credeva evidentemente perché non avrebbe detto una cosa del genere davanti a tutti. Che effettivamente noi fossimo degli animali, forse viviamo, magari la coda era nascosta dai pantaloncini corti, perché a quell'epoca si portavano ancora i pantaloncini corti a 13 anni, oppure pensava forse che la corona fosse nascosta sotto i capelli e che noi fossimo dei piccoli diavoli, non so. Vi potete immaginare cosa non è successo, i figli di più, eccetera, comunque, l'hanno andata avanti. L'hanno andata avanti. Sia io che lei non siamo riusciti a superarlo, a me è servito perché poi successivamente ho potuto proseguire gli studi, per me non è servito perché Nello è stato deportato e è morto a Buchenwald nell'aprile 1945. Poco giorni dopo, poco tempo dopo, 10-15 giorni dopo, c'è lo sbarco del mio alleato in Sicilia. La guerra chiaramente in Italia ormai l'ha persa, diciamo anche la Germania, che è chiaro a tutti, salvo a quei pochi che pure avevano il comando, diciamo così, che ancora si vedeva. Sbarco in Sicilia, poi la liberazione della Sicilia completa, io chiaro che parlo di liberazione perché anche se io ero italiano chiaramente non potevo fare per le mie armate ovviamente tedesche. E qui poi viene il 25 luglio, evidentemente anche alcuni fascisti si erano resi conto che la guerra era persa e ora improvvisamente mettono in minoranza Mussolini, la consiglio del fascismo, mette in minoranza Mussolini e quindi il re firma la deposizione di Mussolini e della nomina di Badoglio a comandante, a capo del governo italiano. Il fascismo cade, i fascisti più accaniti, virulenti, piegano la testa, cercano di nascondersi, non farsi più vedere, però non ringraziamo che erano state avute dal fascismo, teoricamente, continuano. Nessuno si sogna di togliere i ringraziamenti, i ringraziamenti continuano. Yeah. piatti, eccetera, vitto di borghese, salvo ovviamente alcuni reparti, comunque di Roma, ad esempio, che ha continuato a resistere ancora per qualche giorno, si sfaldano, gente, i soldati si mettono in borghese, cercano di raggiungere le proprie case. I tedeschi sono qui in Italia, sono qui che insieme all'esercito italiano stavano affrontando l'esercito nordamericano e quindi fanno presto a prendere il comando dell'Italia. E quindi da teorici alleati, che finora avevano accettato, se vogliamo, la presenza di leggi e di persecuzioni anti-ebraiche relativamente soft, perché obiettivamente dobbiamo dire che la caccia all'ebreo non voleva dire evidentemente fino ad allora mette in pericolo la vita dell'ebreo stesso, però dall'8 settembre i fascisti alzano di nuovo i coltelli, alzano la testa, i tedeschi prendono il comando e l'Italia centro settentrionale cade in mano ai tedeschi e la caccia all'ebreo a quel punto diventa la caccia per l'eliminazione dell'ebreo. Voi sapete già i campi di sterminio, già i ghetti di Polonia, eccetera, erano stati eliminati, i campi di sterminio erano già in piena attività. E c'entra qualche cosa anche di personale, di familiare, perché nella notte tra l'8 e il 9 settembre 1943, quindi la notte stessa successiva alla cosa, a Bolzano, dove mia madre aveva la sorella sposata con marito e tre figli, a Bolzano, un zio Renzo e mio cugino Alberto, che aveva 17 anni, vengono presi immediatamente in prigione momentaneamente, in prigione a Bolzano. Quindi una zia che teoricamente potrebbe scappare, salvarsi ancora con le cugine, decide di rimanere a Bolzano perché poteva portare ai suoi cari qualche cosa, qualche genere di conforto. E quindi rimane a Bolzano, rifiuta sia mia mamma che lo zio Giuseppe, cioè il fratello di mia mamma che stava a Mantova, cercato di convincere la zia a spostarsi, a fuggire, a venire perlomeno a scendere a Mantova con le figlie, e la zia rifiuta. La zia sarebbe stata disposta a andare in Germania, che era una bellissima ragazza di 16 anni, e la piccola Olimpia, che aveva 3 anni e mezzo, che avrebbe andati a Mantova, ma Germana non può lasciare la mano. E quindi rimangono lì. Il 16 settembre i fascisti passano a casa da Bisi, prendono la zia dei cugini, in carcere prendono lo zio e il cugino. Io non è tornato nessuno, ci sa soltanto che la piccola Olimpia, l'unica di cui si sa con precisione la sorte, è stata gasata il 3 marzo 1944. Il 20 marzo avrebbe compiuto 4 anni. Voi potete capire. Comunque noi veniamo a sapere, scappiamo noi da Ferrara, padre, mia madre, mio fratello, io, mio zio, da Mantova, io con la zia e i 4 figli, e scappiamo, andiamo verso il sud, ci fermiamo a un certo punto perché i bombardamenti impedivano di scendere ulteriormente, ci fermiamo a Gamice, e lì ci fermiamo per qualche tempo. Naturalmente abbiamo i nostri documenti. quindi con sopra stampigliato appartenente alla razza ebraica, quindi non è che ci si possa illudere, a parte il fatto che mia madre di cognome è mio zio, quindi di cognome faceva Rimini, e quindi un cognome abbastanza evidentemente noto e chiaramente di origine ebraica. Se cerchiamo in qualche maniera una soluzione perché a quell'epoca c'era la caccia all'ebreo e l'ebreo voleva dei soldi, 5.000 lire se uno denunciava un uomo ebreo, 4.000 se denunciava una donna ebrea e 3.000 lire se denunciava un bambino, un ragazzo. 5.000 lire dell'epoca erano molto di più di 5.000 euro di oggi. Quindi noi eravamo già in 10, poi si è aggiunta mia nonna, poi si è aggiunta la zia di mia mamma, poi si è aggiunto un commesso di zio Giuseppe di Mantova. Quindi eravamo in 13, rappresentavamo un bel valore per quell'epoca, uno che ci avesse denunciato e tutti chiaramente sapevano chi eravamo noi. E finalmente un giorno lì a Gabice c'erano altre famiglie di ebrei sfuggiti, erano ebrei jugoslavi di Fiume, di Abassina, precisamente. Un giorno questi ci fermano, ci offrono delle bellissime valigie, perché dicono che ormai sono rimasti senza soldi e devono scappare. Perché devono scappare? Sabato, il possibile ne fatta, e cosa ci saremmo stati anche noi in mezzo. E devono scappare perché loro sono riusciti ad avere da una persona delle carte di identità e dell'essere monari con il nome falso. E quindi, siccome lì sono conosciuti con i nomi veri, devono scappare. Naturalmente è una cosa interessante a noi. E riusciamo a farci dire. Riusciamo a farci dire chi è questa persona. Lo zio Giuseppe contava questa persona e questa persona di cui noi giovani, soprattutto penso che papà e mamma miei, non abbiamo mai saputo il nome. Questa persona ci promette che nel giro di qualche giorno gli avrebbe fatto avere 13 carte di identità e 13 tessere onorarie. E così in giro di pochi giorni io non sono più Cesare Frizzi, ma divento Cesare Franzi. Non sono più di Ferrara, sono di Milano, abito in una strada via di Abruzzo. E così, insomma. Naturalmente non è facile, c'erano dei bambini più piccoli, c'erano dei cuginetti che avevano 5 anni, 5-6 anni, quindi riusciamo comunque ad imparare i nostri nomi. Ci sono altre culture, non vi sto a accennare ulteriormente, comunque con questi nomi nuove, Franzi, Puini, i si chiamavano Puini, non più Rimini, di segno, ci spostiamo a Monte, un paesino, Montaino, ai confini tra Germania e Marche, e lì rimaniamo diversi mesi. No, poi anche da Mondaino dobbiamo lasciare il paese perché Mondaino è proprio prospiciente in fogna e su fogna i tedeschi avevano preparato una linea gotica di difesa e quindi dobbiamo spostarci a Montefiore Conca e parlo di paesi proprio qui della zona, ecco. E però Mondaino viene liberata subito dalle truppe anglo-americane e viceversa le truppe anglo-americane si fermano proprio sul crinale di Montefiore Conca e la prima granata che scoppia lì nella valle dove noi eravamo lui ferisce mio fratello a piede, un bambino di 9 anni, comparsa di gangrena, fevertissima, gli dice e ci divertiamo, si sa, e quindi noi siamo liberi. Il paese però dobbiamo rimanere fino a guerra finita, quindi fino all'aprile del 1945, poi fino, in realtà fino a giugno del 1945, perché poi a Ferrara la nostra casa è stata occupata da soldati, quindi non avevamo dove tornare momentaneamente. Comunque nel giugno del 1945 torniamo a Ferrara. E Ferrara che cos'è? Cos'è la nostra comunità? Se nel 1938 eravamo più di 700, quando alla fine ci contiamo non arriviamo a 200. Più di 200 sono stati gli ebrei portati da Ferrara, ne sono tornati 5, di cui un'intera famiglia, padre, madre e figlio, cuore inspiegabile ed incredibile, ma successo, perché la vita è questa. E a questi disgraziati, per loro non era finita, quello che avevano visto, avevano capito, una cosa terribile, naturalmente. Le sofferenze personali, come non avevano visto, avevano visto morire tutti i loro cari, avevano visto le cose più gloriose di questo mondo, tornati a Ferrara, naturalmente la lotta per riprendere la vita. Loro e anche noi naturalmente, ma per noi soprattutto era andata molto bene, ma per questi disgraziati è stata una cosa terribile, anche perché noi non avevamo pietà, noi quasi tutti i giorni andavamo da loro con le fotografie dei nostri cari, dei nostri deportati, dei nostri amici, a chiedere loro se per caso li avevano visti, sapevano se si erano sopravvissuti, come erano morti, che fine avevano fatto, e questo per niente, questo per anni è successo. Quindi pensate, è stato per loro, ma anche per noi, che fosse stato continuare. Io ormai avevo 15 anni, avevo 16 anni, quindi non ero più un bambino, chiaramente non potevo più essere un bambino, non solo anagraficamente, ma per loro che era successo. E poi la vita teoricamente riprende e viene il 15 ottobre del 1945 ed è il primo giorno in cui io posso salire in sala in scala del liceo scientifico Luigi di Ferrara per frequentare la scuola pubblica. Pensate, quella ragazza con che hanno salito quelle scale, ricordando quello che solo due anni prima era successo. Questa volta prese il farabello e i figli viene chiamato nella sessione A. Entro in quell'aula e l'aula era ancora mezza vuota, i figli all'inizio. Quindi questa volta però sono io che mi appoggio, mi metto nel bagno vicino a uno, perché penso, se c'è da fare a botte, a me non mi prendono le spalle. E che cosa potevo pensare io? I ragazzi che fino a 6 mesi prima avevano saputo che io ero una persona da vendere, persona o animale o bestia o chissà che cosa, da vendere e come mi avrebbero accolto. Ebbene, quella classe, per mia fortuna, è stata una classe meravigliosa. Non mi ha accolto, facendomi particolare festa, che mi avrebbe rappresentato un'ulteriore differenza. No, mi ha accolto come un ragazzo normale. E se nella vita poi ho potuto riprendermi abbastanza e farmi una vita praticamente normale, credo che molto sia dovuto a loro e agli insegnanti che ho avuto la fortuna di avere al liceo. Un attimo ancora per dirvi, era finito tutto? No, credetemi, pensate che qualche maniera a rientrare in possesso di quelle che erano state le proprietà dei figli di Bonzani, deportati e uccisi. La causa allo Stato italiano è andata avanti fino al 1957. Poi, naturalmente, se la mia classe è stata una classe meravigliosa, non posso dire così, di tutte le persone con cui ho avuto occasione successivamente di incontrarmi. Sono diventato medico, a un certo punto da Ferrara mi sono trasferito a Faenza. E a Faenza, non per darmi delle arie, ma ho creato la prima cardiologia della Romagna. La prima cardiologia della Romagna l'ho creata io a Faenza e questa è una cosa che mi onora particolarmente. Però, nonostante questo, io a Faenza, la mia famiglia a Faenza, negli anni 80, ancora negli anni 90, ha avuto minacce. Dichiarazioni di odio. Ricordo una lettera spedita da degli operai di Rugo, 1982, più o meno il periodo della morte del piccolo Taché a Roma. Una lettera nella quale si minacciava come ebreo e quindi faceva confusione tra ebreo e israeliano, come israeliano, come povero, eccetera. Quindi non è finito, nonostante tutto, non è finito. Purtroppo molto spesso, non per fortuna ancora, ma da tante parti sappiamo e vediamo un po' che succede, il cosiddetto tifo negli stadi, nel spazio. Sappiamo qual è il rischio di tuttora l'Italia ha. Quindi, soprattutto voi giovani, bisogna che sappiate. Che sappiate, che capiate, perché non è stato un uomo, è la peggior bestia